Leggiamo dalla Pace nel Mondo, pagina 87. Così che leggiamo da Kabbalah per lo studente, la pace nel mondo. Difficoltà pratiche per stabilire la verità. Potete fare le domande dal vivo su kab.tv. Le domande inerenti alla lezione saranno fatte online, dal vivo. Quando controlliamo teoricamente le proprietà positive, naturalmente non abbiamo niente di meglio che l'attributo della verità. La bontà che abbiamo definito precedentemente prende in considerazione l'interdipendenza tra l'individuo e la società. Quando l'individuo dà e funziona appropriatamente dentro di questa, fa il suo ruolo di fronte alla collettività, riceve la sua parte corrispondente. Non è niente più che verità. Però la controparte di questo rimane in domanda, perché in pratica questa qualità non è accettata dalla società in assoluto. Rav dice, allora che cosa ci sta dicendo qui? Ci dice qua, amici, voi siete in che sistema, com'è che lo chiamiamo? Integrale, semplicemente, no? Ognuno deve ricevere e dare esattamente perché il sistema sia completo. Però questo non è possibile perché tu sei corrotto e ogni ruota dentata, ogni ingranaggio è corrotto e semplicemente non può girare così come le altre ruote dentate, gli altri ingranaggi. Guardate il sistema, questo è un sistema terribile, è uno stato terribile questo. E questo è tutto perché di fatto questo è l'attributo della verità. Così cos'è che possiamo fare noi nel nostro mondo? Vogliamo compensare. Com'è che si può dire? Compensare. Completare il sistema per altre cose, vero? Ci sono stati tempi nei quali era possibile fare questo, però era possibile in quei tempi perché c'erano, perché noi adesso siamo avanzati adesso nella nostra mente, nei nostri cuori e siamo cresciuti perché abbiamo capito che senza l'attributo della verità è impossibile, in altre parole, questo sistema ha funzionato e la luce ci ha sviluppato anche senza l'attributo della verità. Mentre ci siamo sviluppati abbiamo trovato che attraverso questa compensazione diversa uno può avere una buona vita, eccetera. Questo semplicemente è stato per poterci sviluppare, portarci ad uno stato nella quale immediatamente noi troviamo che questa cosa già si è affermata e allora questa compensazione già non può funzionare più come prima. Il sistema deve muoversi adesso semplicemente in base a questa legge totale, totale di compensazione vera. Significa in base all'attributo della verità, e questo è ciò a cui stiamo tornando adesso, tutto questo sistema stesso nel quale noi ci troviamo, in questi ingranaggi corrotti, il sistema stesso ci sta iniziando a mostrare che tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che costruiamo non sta funzionando, di conseguenza non abbiamo nessuna speranza per correggerlo o cercare qualche cosa qui, niente. E riassumendo, cos'è quello che ci vuole mostrare? Che quello che c'è bisogno è determinare questo attributo della verità. Però che cos'è che è la verità? Ognuno ha la sua propria verità. In pratica, questa mancanza di verità è predeterminato da questa. C'è una certa imperfezione o un fattore che impedisce alla società di accettarla e dobbiamo scoprire qual è. Se investighiamo profondamente il significato pratico della verità, scopriremo senza dubbio che è oscuro e sommariamente difficile da visualizzare. La verità ci obbliga a equiparare tutti gli individui nella società, perché ognuno riceva la sua parte in accordo al suo sforzo, e niente più e niente di meno. Questa è l'unica base legittima che non può fare nessun dubbio, dove non può esserci più dubbio su questo. Ovviamente le azioni della persona che vogliono beneficiarsi con gli sforzi delle altre contraddicono tanto nel senso comune come nella categoria della verità. Però com'è che pensiamo che possiamo fare un'analisi di questa verità in modo che sia accettabile per la società? Per esempio, se obblighiamo che tutto il mondo lavori in modo uguale, in numero di ore uguali, la categoria della verità tuttavia rimarrà occulta da noi. Oltretutto scopriremo la menzogna manifesta rispetto a questo stato fisico e morale di lavorare. Molto naturalmente tutti noi non possiamo lavorare equitativamente. Sempre ci sarà qualcuno che, dovuto alla sua debilità, realizza un'ora e uno sforzo maggiore che il suo compagno in due ore o di più. Esiste anche un problema psicologico qui, perché la persona lenta impiega più energia in un'ora che quell'altra che lavora durante due ore. E dal punto di vista della verità assoluta, non possiamo obbligare una parte della società a lavorare per provvedere alle necessità vitali più che l'altra. In pratica succede che i membri forti e imprenditori della società si beneficiano degli sforzi di altre persone e pertanto li sfruttano con l'intenzione cattiva, il quale indubbiamente contraddice la categoria della verità. Comparando con i membri deboli e lenti della società, loro stessi fanno molto poco sforzo. Se prendiamo in conto il diritto naturale di seguire alla maggioranza, vedremo che questa classe di verità basata sul numero di ore di lavoro è completamente irreale e impossibile da implementare. La volontà debole e lenta rappresenta la maggior parte della società e mai permetterà quella minoranza poderosa e industriosa che goda dei frutti del loro lavoro. Allora ne risulta chiaro che il principio fondamentale dello sforzo individuale è totalmente impraticabile. Si comprende che la categoria della verità non può essere il fattore chiave che determini lo sviluppo dell'individuo e della società. Questa manca di qualche cosa che possa provvedere alle condizioni di vita nel mondo totalmente corretto. E di più, noi troviamo con difficoltà anche Ci troviamo in difficoltà anche più grandi, vedendo che non c'è verità più chiara che nella natura. Ogni persona molto naturalmente sente che è l'unica regola nel mondo del creatore. È molto sicuro di che tutto e tutti furono creati con l'unico proposito di fare per la vita più facile e più comoda. Per questo non si sente obbligato di dare in cambio. Rav dice, com'è che possiamo acquisire questo attributo della verità? Sì? Dal momento che c'è fiducia tra le persone, uno realmente pone questo nell'altro, questa fiducia. Rav dice, siete d'accordo oppure è onesta questa cosa? Cioè, in altre parole, che attraverso dell'educazione integrale abbiamo bisogno di trasportare tutti noi questa comprensione in quale sistema noi ci troviamo, quale tipo di meccanismo, quale macchina. E attraverso di questo, certamente anche attraverso la luce che riforma, in base agli sforzi che noi facciamo, questa macchina inizierà a funzionare correttamente e ci mostrerà come stiamo facendo sforzi correttamente, e poi vedremo una reazione da parte di questa macchina per i nostri sforzi. Allora lavoriamo insieme per correggerci a noi stessi e aderirci a questo attributo della verità. Allora vediamo qui in questo lavoro, in questa macchina, vediamo una traiettoria della Torah e una traiettoria della sofferenza. La traiettoria della sofferenza è quando la macchina ferma e non ci permette di avanzare, e che tutti i nostri sforzi sono molto costosi e non riceviamo nessun movimento da parte della macchina. È come se si fosse fermata questa, però precedentemente, prima di questa ultima generazione, la macchina stava funzionando e stava girando, e pensavamo che potevamo avanzare, tutto stava funzionando perfettamente e il mondo semplicemente stava fiorendo. Nella traiettoria della sofferenza vediamo che la macchina ci sta pressando, facendo pressione, e non ci sta permettendo questa opportunità di avanzare. Questi ingranaggi semplicemente stanno arrivando a una fermata e stanno facendo grandi sforzi e non stanno ricevendo neanche il combustibile per ravvivare se stesse. E nella traiettoria della Torah noi comprendiamo come questa inclusione individuale in questa macchina, come passiamo attraverso questi attributi verso l'attributo della verità, attraverso l'educazione, attraverso questa compensazione con il collettivo, l'amore al di sopra di tutte le trasgressioni, che copre tutte le trasgressioni. Ognuno può dare tutto quello che deve dare, eccetto la necessità per esistere, per poter far girare questa macchina, che è disposto a dare, a girare, diciamo così, in questa macchina rispetto alla società, con rispetto alla società, con rispetto al movimento collettivo che questa macchina stessa ci insegna come dobbiamo stare in armonia con lei. E a questo si chiama il cammino della Torah, perché attraverso di questa macchina noi iniziamo a ricevere un risveglio, la grandezza della società, la grandezza del creatore, la grandezza della meta. E tutto questo riempie e ci dà un riempimento, ci dà un combustibile illimitato e tutto il piacere. E questo si chiama una verità. E in noi questa macchina, scusate si taglia la traduzione, dare il più che possiamo e ricevere quello che occorre. Questa macchina di molti ingranaggi, così avanziamo, e la macchina funzionava. Più giri gli davo, più funzionava la macchina. La macchina sta funzionando come in questo impulso. Però dopo, questo attributo della globalità, che si è iniziato a rivelare come questo volante, questa cloche, che è arrivata all'equazione stessa, e allora questa macchina funziona in base a questo meccanismo globale. E allora iniziamo a sentire questo freno nella macchina e ci rendiamo conto che la macchina appena appena si muove, e al di là di tutti i nostri sforzi vediamo che il mondo va con direzioni, e anche in grandi siamo arrivati alla nuova e dobbiamo ricevere questa nuova forma di combustibile. È possibile introdurre qualche cosa per l'educazione, questo è chiaro, però vediamo com'è che questo coincide con la mancanza. Per dare un esempio, ieri sera io mi sono seduto con i giovani e qualche istruttore e ho ascoltato quello che gli amici giovani dicevano. Ho fatto un corso per i bambini piccoli e il contenuto di come dobbiamo dare questo contenuto, loro realmente non volevano questo, non avevano il desiderio di essere adulti.
והעברתי את ההרצאה ואני מעביר אותה, אני מדבר מהר, נותן דוגמאות, אבל בפנים אני כמעט נרדם מעצמי, כאילו, אתה מרגיש שאין חיסרון, חוץ משני אנשים בקהל אין רעב, כאילו אין עכשיו צמא. ואז ממש חזרתי הביתה, חשבתי על המשל הזה של בעל הסולם, על המלך שמכין כל טוב וזה ונולד לו בן שלא רוצה כלום.
Quando sono tornato a casa ho pensato alla parabola di Barasulam che sta preparando tutte le ricchezze, tutti questi deletti per i suoi figli e i suoi figli non vogliono niente. Io stavo pensando che noi stiamo facendo l'educazione integrale, stiamo organizzando perché tutti siano più felici, eccetera. E io sto pensando che anche i giovani stessi già semplicemente non vogliono niente, niente. Rab dice niente. Però allora cosa possiamo fare che io ti do tutto questo per i bambini, li do tutti e loro mi dicono no, lasciami stare? Rav dice, lasciami stare, questo è tutto. E allora che facciamo? Domanda Dani. Guarda, abbiamo bisogno di risvegliarli attraverso di tutti questi metodi diversi. In altro modo, tu li stai lasciando andare in questa traiettoria di sofferenza, perché se tu li lasci soli, sicuramente che arrivano le sofferenze. E tu non puoi permettere questo, perché allora tu hai bisogno di fluire insieme con coloro. È impossibile che vediamo questa collina, che guardiamo il mondo che sta affogando in questo pantano. Tu devi stare insieme con loro. Non possiamo stare seduti su questa montagna e vedere loro così.
Sì.
Questo significa che tutte le trasgressioni non possono semplicemente calmarti. Tu ti calmi quando muori. Un'altra cosa, ti dico, c'è anche qualcosa di vivo qui. Dobbiamo trovare qui qualcosa che valga la pena perché loro si vogliono muovere. Qualche cosa che sentono magari di competizione, invidia in questo, per esempio nello sport, no? Se tu guardi il football, le carte, non lo so, tutte queste cose che sono un po' anche sporche. Tutto fatto di proposito, però l'importante è la cosa è risvegliare in loro un certo desiderio di questa invidia. E poi in questo iniziare a rivestirti tu in loro. Però se tu ti metti con una faccia così, tu devi portargli qualcosa che tu sai, che qualcosa che li risvegli. Dicevano, ok, sì, sto pensando, è prendere la cosa più brutale di questa natura egoista, questo impulso di competitività di questo tipo di animale. Però poi possiamo poi fare questo matrimonio di questo con l'educazione integrale, perché se lo portiamo a loro da questo punto di orgoglio e di competizione, questa forma più bassa del desiderio verso l'educazione integrale. Rav dice, allora com'è che vogliamo portare le persone alla connessione? Tu gli vai a dire che cosa gli vai a dire? Con cosa li vai a ricompensare tu? Eran dice, solamente diciamo una persona che può essere un po' più o meno più felice e che può realizzare il suo potenziale. Eran dice, ok, che si può fare? Rav dice, allora io semplicemente mi voglio rilassare, voglio sedermi sotto un albero, ho il mio smartphone, la mia ombra, sto guardando gli uccellini, basta. Di fianco a me c'è una bottiglia, ho una stampante 3D che mi sta stampando a mangiare e non ho bisogno più niente. Allora che faccio io con questo? Tu devi dargli un certo stimolo. Quale stimolo chiederà? Rav dice, ok, qualcosa di competitivo anche, non qualcosa necessariamente di buono, anche qualcosa di non tanto buono. Cioè, io pongo la mia speranza nello sport. Io credo che se possiamo aprire certe attività buone di sport gratis, gratuito, anche per quelli coloro di quelli della strada, quelli che stanno facendo problemi o cose così, anche questo vale la pena e costerà molto meno che tutto quello che stiamo facendo là. E lasciatemi che vi dico che in un'occasione, questo è successo anni fa in Russia, e hanno salvato così la situazione. In ogni città uno aveva questi grandi centri di giovani dove c'era ogni tipo di attività che loro volevano fare gratis. E così uno vuole giocare a football, sedersi a giocare a carte. Io stesso ho preso lezioni di fotografia. E tutto questo è stato negli anni 50. È stato qualcosa di speciale, non era per tutti, però tutto era gratis. E prendere, filmare pellicole, imparare a fare film, fare immagini, tutto questo era molto costoso e lì lo davano gratuitamente, e attraverso di questo i giovani e i bambini sono cresciuti, crescono, e uno può vedere come attraverso anni come realmente hanno raggiunto grandi conseguimenti nella tecnologia, eccetera. E Aran dice, sì, era interessante lo sport, perché io ho visto che con i miei figli, io ho un figlio che sta nel primo grado, e in accordo a ciò che io non ho trovato niente che gli piaceva, ma grazie all'ambiente della scuola che a lui gli piaceva il football, e io ho detto ok, va bene. Allora io ho provato di creare una certa connessione rispetto al football, e poi Moshe mi ha inviato qualcosa che aveva detto, che giocare a football regolarmente. Dopo di questo abbiamo fatto un workshop e poi immediatamente lui mi ha detto che lui voleva, che era il suo compleanno, lui voleva andare allo stadio per vedere una partita di football. Allora siamo andati allo stadio e poi abbiamo fatto un altro workshop dopo, e poi ho detto che se potevamo avere un gioco di football, diciamo che in poco tempo poi avere un workshop, e questo mi è successo, è stata una cosa incredibile. Allora che possiamo fare? Cosa possiamo fare di più qui? Rav dice, con gli adulti? Anche con lo sport, con gli adulti. Io te lo dico, questo è buono, perché questo li disconnette da tutte le cose negative, di questi impulsi negativi. Invece che stare seduti in cantina prendendo birra, stanno giocando uno sport. Gli adulti, io non credo che abbiano nessun problema con rispetto a loro. Tu li puoi invitare a tutte queste discussioni e chiacchiere, e loro credo che possono andare all'università anche a giocare sport. Nelle università hanno questo tipo di cose, io non penso che ci siano problemi, no? E che hai tu contro con la gente adulta? La cosa più importante sono i giovani, che hanno tanti impulsi che possono diventare problematici. Mettili in empatia, è molto importante investire in questo. Compra 1000 biciclette, per esempio, fai costruire posti dove facciano sport, dagli dei premi, fai e filma come realmente, come stanno trionfando e sviluppandosi ed educandosi in tutto questo. Tutto questo è propaganda, però investire in questo vale molto la pena, e io credo che se noi possiamo aprire un luogo, un edificio per questa attività in modo gratuito, Io penso che questo sarebbe veramente buono rispetto a tutti gli aspetti. Sì. Perché questo è il problema, la generazione giovane, i grandi, tu gli puoi dare la TV e altre cose, tu li puoi portare in differenti centri comunità sociali, differenti attività che fanno, cose in piazza, però per i giovani tu gli devi dare sport, perché magari non so fare yoga con loro, non so. Dice sì, vero, è già qualche settimana che stiamo facendo yoga nel parco, io non so se tu sei stato lì, però si fa già da un po' di settimane, noi stiamo facendo yoga nel centro della città, stiamo facendo yoga lì e realmente ispira tutti quelli che arrivano lì, varie persone che non sono parte dei nostri gruppi, già comunque stanno arrivando lì. Rav dice, perché non pubblichi questo gratuito? Classi di yoga gratuiti, sì, lo stiamo facendo, e venerdì mattina, il venerdì è buono, molte persone stanno lavorando venerdì, io ti inviterei a mio ti inviterei al mio, non ho capito la parola, nel mio quartiere. Per dare attività ai giovani. Allora, questo noi lo stiamo facendo promozione, no? Io credo che è magnifico. E anche nel mondo io vedo milioni. Rav dice, io capisco, però io ti sto dicendo, ci sono quelli che devono fare certi tipi di attività e altre, però in generale questo è sport, non tutti gli sport, ma esercizi da costruire intorno a questo, tutto questo è per le persone. In tutti i gradi, diciamo, io lo vedo anche in TV, competizione per strada, maratone, tutte queste cose vale davvero molto la pena, questa è la chiave per toccare la generazione giovane e direzionarli correttamente, così è com'è. E non pensare che non è adatto agli uomini e ai bambini, questo è adatto agli uomini e ai bambini, le bambine. Ragazzi e ragazze, prima di tutto lo sport, anche per le bambine, qualcosa che sia magari la danza, il balletto, qualcosa un po' più di femminile. Io non posso ricordare che ci fu qualcuno dei bambini con i quali io sono cresciuto attraverso tutta la mia infanzia che semplicemente non aveva preso parte in varie attività extrascolastiche. Non so, il disegno, qualche cosa, perché se sono gratis tutti vanno, qualche volta, due volte a settimana questa attività, due volte un'altra attività, è un'abitudine. Domanda Eran. E com'è che tu vedi che questo dirige esattamente in maniera precisa il desiderio dei giovani? Rav dice, prima di tutto non fare male e poi fare il bene. Prima non fare il male, prevenire che facciano del male. Avrai una generazione giovane più solida, migliore e che aspira ad essere migliore. Diciamo che loro... Da giovani vanno a qualche, non vanno a cadere immediatamente all'alcol, a prendere alcol in piazza, semplicemente perdersi. Ma che organizzali, qual è il problema? Intorno ad ogni sport tu puoi creare un buon tipo di competizione. Lasciali che provino, loro, che nella connessione c'è una forza addizionale. supponiamo che anche un team corrisponda a un altro team, o andare in bicicletta, in una strada di biciclette. E quando però noi ci collettiamo, vediamo e ci rendiamo conto di quanto è buono questo, e se tutti ci colleghiamo c'è posto veramente per questo, ok? Già entriamo qui in qualche cosa che non abbiamo pianificato nel tema, però questa macchina della quale parliamo, che si trova nella connessione incorretta, questo tipo di connessione, di conseguenza vediamo che questa macchina non funziona e abbiamo tutti questi problemi nell'umanità. Dice Gilad, siamo nella pagina 89, secondo paragrafo. Francamente parlando, la natura, ci sono molte difficoltà qui, perché non è più chiaro che la natura stessa, ed è chiaro che ognuno individuo si sente a se stesso nel mondo del creatore, come che lui è l'unico che comanda e che tutti gli altri semplicemente sono stati creati per migliorare la sua vita, e allora non sente nessun obbligo nel dare qualcosa in cambio. E in parole semplici ne possiamo dire che la natura di ogni una delle persone è sfruttare la vita delle altre persone del mondo per il suo proprio beneficio, e tutto quello che gli dà all'altro è solamente per necessità. E anche qui esiste lo sfruttamento degli altri, però si fa in maniera molto perspicace, perché il suo vicino non si renda conto, e così prenderne profitto. E la ragione di questo è che tutte le radici, che tutti i rami sono vicini alla loro radice, e dato che l'individuo proviene dal creatore, che è uno e unico, la persona sente che tutte le creature del mondo furono create per servirlo e devono sottomettersi alle sue regole. Questa è la legge indisputabile e inviolabile. Le persone solo differiscono per le scelte che realizzano. Qualcuno decide di usare la creazione per ricevere i piaceri più fondamentali, altri anelano al potere e i terzi cercano onore e rispetto. E di più, oltretutto, a meno che li costerà molto, tutti staranno d'accordo a sfruttare il mondo per conseguire tutto questo insieme, la ricchezza, il potere e il riconoscimento e il rispetto. Tuttavia la persona è forzata a realizzare la sua scelta in accordo con le sue abilità. Questa legge può essere chiamata la legge della singolarità. È registrata nel cuore dell'uomo. Possibilmente, Rav dice, nessuno ne scappa da queste, tutti prendono parte a questa legge, dipendendo dalle loro qualità. Rav dice, è chiaro che ognuno è egoista, è dalla parte della sua natura, è incapace di pensare, eccetto che per il suo proprio beneficio. E anche se pensano al beneficio degli altri, è solamente perché pensano in questo, perché dipende da loro per il loro proprio piacere. Però in maniera indiretta semplicemente pensano in loro. Che cosa dice in più qua? Allora questa legge della singolarità nella natura, tutte le persone non possono essere né maledette né benedette, così come la realtà, vediamo che questo esiste come in qualsiasi altra parte della realtà, e non c'è maniera di sradicare questo dal mondo, nemmeno cancellare la sua forma un pochino. Così che non esiste la minima speranza di sradicare tutta la specie umana dalla faccia della terra, di conseguenza non staremmo mentendo se dicessimo in merito a questa legge che questa è la verità assoluta. Non staremmo mentendo, significando che nessuno sta insegnando morale o agli altri, e tutto quello che uno vede come mancanza è dovuto alla sua propria mancanza, e allora questo significa che io non ho realmente questa fondamenta per avvicinarmi con te, perché tu hai fatto qualcosa di male e tu non ti puoi avvicinare a me perché io ho fatto qualcosa di male. E questo corrisponde a tutti, perché tutti siamo immersi nel nostro ego, perché lo riceviamo da parte te della natura, e questo è tutto. Io non ti vedo a te, mi vedo a me stesso, e anche se ti vedo a te, io ti vedo nella maniera nella quale ti percepisco e non nella maniera nella quale tu sei stato creato, perché io lo faccio in base al mio proprio ego. E c'è un grande problema qua, che noi Stiamo in una natura nella quale ognuno di noi solamente sta dentro e non abbiamo nessuna abilità di stare in nessuna connessione. Com'è che possiamo collegarci per completarci uno con l'altro, per compensarci uno con l'altro, per poter esistere? Per questo abbiamo bisogno di qualità addizionali a parte della verità, perché per la sola verità il mondo non può esistere, perché la verità è come un sinonimo di inferno. La verità è la buccia più grande, questo attributo della verità, dove ognuno sta nella sua propria natura, non c'è niente di peggio che questo. E allora, perché loro possano vivere l'uno e prendere profitto dall'altro, e perché possano avanzare una generazione dietro all'altra, perché dobbiamo continuare vivendo, avere figli, allora com'è che è possibile tutto questo? Di conseguenza in una persona ci sono diverse qualità, che sono come se completi, diciamo, più compensate, che stanno lavorando in noi, la misericordia, la giustizia e la verità. La misericordia, la giustizia e la pace, scusate, e la pace esiste, tutto questo esiste prima della verità, fino a che ci arriviamo fino a che arriviamo alla verità, che attraverso di questa riceviamo un tipo di sviluppo che poi smetteranno di funzionare. È come se cresciamo e cresciamo e cresciamo, e per avvicinarci alla verità passiamo attraverso queste qualità, esistiamo per migliaia di anni e adesso smettono di funzionare. Così come se fosse dando la sensazione che devi tornare alla verità. Tu devi mantenere queste qualità perché le hai bisogno, però la verità è che così è la natura, che deve avvicinarti a questo attributo. Per favore continuiamo con la lettura. Dice però il Rav che il nostro ego, che è la verità, questa è l'unica maniera nella quale noi possiamo esistere, questa è l'unica cosa che ci attrae, e nessuno può prendere gli altri in considerazione se non per riempire il suo proprio desiderio. Come possiamo utilizzare la mente dell'altro, il punto di equivalenza, e tutto nel collettivo? Perché niente sta più fuori dal conseguimento umano che questo. Che per l'inclinazione stessa di ognuno è lo stare al di sopra del collettivo. Allora, da qui possiamo vedere che tanto noi possiamo svilupparci, e come la giustizia, la misericordia e la pace si sviluppano, come in differenti momenti una più dell'altra, e anche in base a differenti civilizzazioni, l'est, l'ovest, e allora possiamo vedere che tanto abbiamo utilizzato queste qualità, più di questa o quest'altra, per poter spingere la civiltà, la civilizzazione, perché tutto sta arrivando alla fine. E che adesso il capitalismo esistente, nella maniera nella quale lo vediamo, porta tutto verso una crisi. E da qui anche possiamo imparare perché il socialismo di Marx non ha trionfato, però adesso in qualche modo diciamo che potrebbe. Tutto questo in base a questa compensazione. Parleremo di questo. Allora, si chiarifica dopo tutto che non esiste nessuna possibilità in assoluto di avere una buona condotta da parte della vita dell'individuo e da parte della vita del collettivo, nel continuare a seguire l'attributo della verità, perché nella mente dell'individuo lui può stare totalmente d'accordo con questo attributo, così come alla fine della correzione. Rav dice: ascoltate, per questa ragione, perché noi non dobbiamo pensare nelle persone che ascoltano l'educazione integrale da parte nostra, questa nuova generazione. Tutto deve essere uguale, equivalente, perché loro dicono che noi non siamo realisti, siamo utopici. È chiaro che dicono questo, perché abbiamo bisogno di un'immaginazione, vivono come se le nostre idee fossero fantasie, che non siamo realisti, ed è vero, perché il grado della verità non può esistere in questo mondo. Chi sia che veramente conosce la natura, vediamo che i sociologi, gli psicologi, quelli che realmente capiscono che la natura dell'uomo è completamente per se stessi e che non può vedere più in là quelle cose che uno gli pone davanti agli occhi, come quelle cose che si mettono davanti agli occhi dei cavalli. E gli metti queste limitazioni davanti ai suoi occhi e non vede niente più che questo. E il suo capo vuole, cioè, gli fa vedere soltanto quello che il suo padrone vuole che loro vedano. Quelli che capiscono la creazione, tu i cabalisti capite, voi cabalisti capite la natura, ok, se voi la capite, allora di che cosa state parlando? Di così una cosa così tanto irreale, tutto l'opposto a quello che vediamo. Noi pensiamo che stavano parlando in merito ad aspetti seri qua. Questo è impossibile, quello che voi dite, no? Allora, non è novità che noi ci avviciniamo con queste persone, con scienziati, psicologi, sociologi, eccetera. E, eccetto i maestri che lavorano con i bambini, che qualche volta la loro sostanza è un po' diversa. Puoi far diventare suave questo con loro, ma con la gente che realmente che analizza la natura, la gente saggia, non puoi con questo avvicinarti a loro, perché loro diranno che tu sei in una fantasia. Da dove viene tutta questa roba qua? Da dove arrivi? Dalle stelle, da Marte? Guarda, con tutto quello che è passato in Russia, con i kibbutz in Israele, per caso ha funzionato questo? Che fate allora? Domanda. Per continuare le tue parole? Mettiamola giù in questo modo. Quando noi generiamo materiale per studiare Kabbalah, è facile, prendiamo un articolo di Baal HaSulam, le parole tue, e queste lo passiamo all'audience, e funziona, al pubblico. Rav dice, tu dici che funziona, tu semplicemente lo fai. Dice Lior, ok, le persone lo ascoltano, però con una persona nel punto del cuore arriva. Rav dice, lì c'è, diciamo, un filo di razionalità, ok. E Lior dice, però qui quando noi diamo del materiale per educazione integrale, qualcosa di interessante succede. Diciamo che ci sono le parole di Baal HaSulam, ci sono le tue parole, negli articoli di Baal HaSulam sono molti lontano dalle persone, e poi le tue parole sono nelle conversazioni di vita nuova che tu ci dai. Tutto questo è il materiale di Baal HaSulam, che tu stai portando questo materiale ad un livello un po' più umano, un po' più intendibile, però è ancora molto lontano dalle persone. Rav dice, ieri abbiamo parlato di questo con i nostri economisti e anche con Oren, quando io parlo che noi dipendiamo da un certo grado in quello che abbiamo parlato prima dell'educazione integrale generale, che prima di tutto dobbiamo spiegare questo mondo nel quale viviamo, che immediatamente appare che la natura è come una macchina nella quale tutti siamo interdipendenti. In questa interdipendenza dobbiamo girarci uno con l'altro in maniera armoniosa, perché in altro modo avremo una crisi e problemi, che le ruote cominceranno a rompersi questi ingranaggi. È una legge, un'esigenza, una domanda da parte della natura. Non è, diciamo, dalla forza della natura, cioè non è dalla forza superiore, ma è dalla forza della natura. Spiegarlo così, che l'ego è arrivato al nostro tempo e adesso non può crescere di più e dobbiamo cambiare la forma integrale e globale, eccetera, eccetera, così come ci mostra la natura. Queste sono cose che dobbiamo spiegare in prima mano, e questo si chiama l'educazione integrale generale. e poi acquisire la conoscenza. E poi possiamo parlare delle relazioni, ma prima di tutto ci deve essere un corso generico, generale. Lior dice, però ok, qualche volta è difficile capire, parafrasare tutto quello che dici, però quando facciamo una classe di Kabbalah, una lezione di Kabbalah, noi semplicemente utilizziamo il materiale che già è scritto e diamo certe dosi, però rispetto all'educazione integrale dobbiamo prendere le parole che tu dici e farle, minimizzarle per il pubblico, ed è molto lavoro. Rav dice ok, buono, ok, facciamo molti workshop di questo o qualcosa a parte del tempo che destino con Oren, facciamo qualcosa, facciamolo continuamente, io sono pronto per destinare tempo a questo. Lior dice, io lo vado a chiedere un'altra volta, quando noi lo ascoltiamo da te tu dici che io sono lontano dal pubblico, dice Rav, io sono, cioè, attraverso di te io mi avvicino al pubblico, dice Rav, o che qualche volta tu mi trai qualche discussioni etiche della gente comune dalla quale io posso sentire il pubblico alle masse, il loro livello, il loro grado. Lior dice ok, però credo che possiamo arrivare a qualche livello nel quale tu parli così come direttamente alle masse. Rav dice non so, magari dipende a quale grado io mi mescolo col desiderio di loro, poi avrò questi dolori del parto e che magari qualcosa nasca. Io sarei veramente felice di realizzare questo lavoro. Sai quando stai tanti giorni con questa pressione che non sai né come, in quale modo, non sai come esprimersi, come portare queste cose a un grado più basso, magari ai bambini, ai piccoli, e poi si chiarisce, no? Lior dice, per il momento prendiamo le tue parole, le tagliamo e cerchiamo di realizzare e convertire in un modo o nell'altro. Okay. Rav dice, va bene, faremo questo. Allora, dov'è che ci siamo fermati qua? Nel porre l'attributo della verità noi dobbiamo prima di tutto sentire gli attributi nobili. Questi sono attributi nobili, temporali, in questo, per il momento, cioè ci viene dato qua una raccomandazione che ok, utilizziamo questo, che per il momento puoi sistemare la tua vita in base a questi tre attributi, però sono molto temporali. Perché? Perché è per quanto tempo ti sviluppi, come risultato di questo, quale tipo di civilizzazione si sviluppano di più attraverso questo attributo o l'altro, o altre civilizzazioni dell'est o dell'ovest, anche in base alla religione, in base ai tempi che hanno prima e dopo. Diciamo che in Sud America sono giovani, in Asia sono diversi, in Cina sono tutta un'altra cosa. In ogni posto c'è una combinazione di questi tre attributi nobili che ci danno questa fondamenta, questo fondamenta per completare, per arrivare al grado di completezza. Però ok, discuteremo queste cose. Oren dice, io solo voglio discutere in merito a quello che hai menzionato con Chichobit. Tu hai parlato dello sport, come collegare queste due persone. Io penso che in pratica una delle discussioni di nuova vita è come convertire un gioco di football in un evento che collega. Per discussione vita nuova 132 di nuova vita. Sì, io sono disposto a fare con te, con giochi con te, con chiunque sta lavorando nel campo. Per me veramente questo è un progresso e io sono pronto. Sì, né sì. Sì. Allora, domanda. Allora, adesso siamo nel congresso e esigiamo il creatore che ci connetta. E che facciamo con le decine? E che facciamo con le masse quando non siamo nel congresso? Sempre siamo nel congresso, dice Rav. Chiunque vuole stare alla connessione sta con noi. Nel congresso diciamo che questo non è tanto un venticoloso, però chiunque vuole tornare a questa sensazione, a questo stato, si chiama congresso. Questo è il posto alla quale ritornano allo stato futuro e non ricordo precisamente le parole, ma questo è diverso, dice Rav. noi saliremo come risultato, non è un regresso, ma è progresso, noi usciremo come risultato. E per il momento concludiamo. La saggezza della Kabbalah in pantofole. Vi invitiamo a una discussione e un corso della saggezza della Kabbalah per quelli che vogliono intendere la Kabbalah, 23 di luglio, al link che vedete. E buonanotte.
לקראת הטוב, הרמוניה, גלים מתמזגים על קו החוף,
הרמוניה, אנחנו כמו קליפים על הפסנתר,
שחורים ולבנים לב אל לב
מנגינת החיים, הרמוניה זה כולנו יחד, לצמוח